Dal Salmo 127. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.
La tua sposa come vite feconda, nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo, intorno alla tua mensa.
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.
Ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Pace e bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Celebriamo oggi, secondo il rito ambrosiano, la festa della Santa Famiglia. E in occasione di questa festività troviamo la Santa Famiglia, Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Questo è l'episodio che ci viene presentato dal Vangelo. Una modesta famigliola che viveva a Nazareth, in Galilea, chiamata per legge a fare il suo ingresso nel Tempio di Gerusalemme, e si saranno sentiti persi un po' queste persone che erano abituate ad altri ritmi, ad altre situazioni, ad altri ambienti. Un conto è Gerusalemme, il centro religioso, e non solo religioso ma anche politico, e Nazareth, che era un piccolo villaggio sperduto tra la Galilea delle genti. Anzitutto colpisce lo stile umile, modesto di questa famiglia, mentre si affretta a entrare nel Tempio dove vengono celebrate le grandi liturgie. C'è soprattutto, e si evidenzia, la sottomissione alla prescrizione della legge. C'è un grande rispetto, un profondo rispetto e senso religioso. Notiamo una disponibilità ad aderire alle regole che vigevano ai tempi di Gesù. e un affidamento anche senza calcoli, un abbandono senza riserve. Afferma infatti l'Evangelista Luca: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Tempio, come è scritto nella legge del Signore. Una legge comunque esigente, minuziosa, che imponeva alle donne che avevano partorito di rimanere nascoste in casa per 40 giorni e nel caso si trattasse di un figlio maschio primogenito, come lo era Gesù, che venisse portato al Tempio per essere offerto al Signore. Scattava una specie di tariffa per il Tempio, cioè oltre ai costi per acquistare gli animali per il sacrificio di riscatto del figlio, c'erano delle consuetudini, delle tariffe da versare, da pagare per contribuire a mantenere il Tempio e la comunità che viveva attorno a questo Tempio. Maria e Giuseppe, con loro primogenito, intraprendono questa strada fatta di leggi e di precetti e la percorrono tutta senza nessuna scappatoia. Forse avevano anche le carte giuste in regola, lui il figlio di Dio, il Verbo che si fa carne, per deviare a suo favore, a favore della Santa Famiglia, che era una povera famiglia, queste leggi e queste consuetudini. Ma poi noi vediamo che il Signore adulto continua a sposare questa logica, perché di fronte alla tassa da pagare al Tempio, lui che è il Signore dice a Pietro: vai a pescare, troverai una moneta nella bocca di questo pesce, e poi che cosa succede? Vai e versala. E così noi adempiamo la legge. Cioè c'è questa attitudine, questa disponibilità a non fare eccezioni, a non pretendere che, siccome è il Signore, è il Dio fatto carne, allora per lui questa legge non avesse valore, non vigesse, ma praticamente si sottomette a tutto. Perché? Perché si adempia quello che è la giustizia, anche secondo gli uomini. E poi dopo la fine vediamo che Gesù muore in croce per sottostare ad una legge romana che l'ha inchiodato in croce. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
C'è una spiritualità che si addice bene alla festa di oggi, alla festa appunto della Santa Famiglia, che è nota come spiritualità di Nazareth. Era tanto cara a Charles de Foucault, fra gli altri, e caratteristica di questa spiritualità è quella di contemplare proprio il periodo della vita di Gesù precedente al suo ingresso nella vita pubblica. Questo periodo di silenzio, che non è nemmeno molto narrato nei Vangeli, solo qualche episodio appunto dell'infanzia, questo periodo di silenzio che però non è visto semplicemente come un momento transitorio di attesa, come un momento di preparazione, come un momento secondario, è visto proprio invece come un modo particolare di vivere quella discesa di Gesù nell'umanità che è la caratteristica di tutta la sua vita dell'incarnazione. Ecco, Gesù già in quel momento attua la sua condivisione della vita degli uomini. Scrive a proposito Pierangelo Sequeri: Nazareth è la vita di Gesù, non semplicemente la sua prefazione. È la missione redentrice già in atto, non solo la sua condizione storica. Nazareth è il lavoro, la continuità, la prossimità domestica del figlio che si nutre per lunghissimi anni di ciò che sta a cuore al padre. Come dice Gesù: non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio? Nazareth è già per il figlio la discesa lunghissima di un'intera vita in una identificazione senza privilegi con l'umanità perduta e dimenticata. E allora l'annuncio del regno dei cieli già in mezzo a voi non trae forse uno spessore inimmaginabile nella vita già vissuta e condivisa con gli uomini in nome e per conto del Padre? Il mistero di Nazareth appartiene completamente e interamente già alla rivelazione, cioè già un modo con cui Dio rivela la sua prossimità con gli uomini.
È bello vedere Gesù, Giuseppe e Maria che, come delle persone qualunque,
se noi pensiamo che li riconosciamo come Maria come la madre di Gesù, Gesù come il figlio di Dio, Giuseppe come lo sposo e il padre terreno di Gesù, eppure che nonostante la loro grande dignità, la loro grande chiamata, la loro vocazione, si sottomettono ad andare al Tempio appunto a presentare il bambino Gesù e appunto a consacrarlo al Signore. Quindi vediamo una famiglia che una famiglia umile, una famiglia modesta, una famiglia obbediente che si sottomette appunto alla legge di quel tempo. Questo già ci fa riflettere, perché tante volte tutta questa umiltà, questa obbedienza, questa docilità forse è fatica vederla nelle nostre famiglie oggi. Oggi facciamo un po' a gara chi sa di più, tante volte, e questo nostro pretendere di sapere tutto o di saperne su tutto ci porta a volte lontano dalla verità, lontano anche dal Signore Gesù, dalle sue parole, dai suoi insegnamenti, dal suo volere. Quindi già questo mi sembra una riflessione che ci può servire. Come possiamo fare per rimanere ancorati al Signore Gesù, alla sua parola, alla sua volontà, anche attraverso dei gesti piccoli, dei gesti concreti di obbedienza anche alla Chiesa, quello che la Chiesa come cristiani, come cattolici ci chiede. Quindi anche una docilità nello spirito che a volte si fa fatica oggi a trovare. L'altra cosa che mi sembra importante è che oggi comunque si celebra la festa della famiglia. Prendiamo spunto dalla famiglia di Nazareth, una famiglia, come ho detto, appunto obbediente alla volontà del padre, però una famiglia anche che si ama, una famiglia che vive bene insieme, una famiglia che cresce sorretta dallo Spirito, che si lascia guidare dallo Spirito. E questo è un insegnamento anche per noi oggi. Anche noi dobbiamo imparare a lasciarci guidare dallo Spirito del Signore, come famiglia, come comunità familiare, come sposo, sposa, come mamma, papà e figli. Cioè dobbiamo imparare a riconoscere che c'è qualcuno sopra di noi che accompagna la nostra vita, che ci aiuta a vivere bene, che ci aiuta a vivere nella pace, nella gioia, tutti i sentimenti che vediamo, che sentiamo detti nella seconda lettura di oggi, nell'epistola di San Paolo, che appunto parla di pace, parla di perdono, parla di amore, di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di sopportazione vicendevole. E io credo che nella famiglia di Nazareth tutto questo ci fosse. Credo che in Gesù, in Giuseppe e in Maria ci fossero questi sentimenti, sentimenti donati dallo Spirito del Signore, non sentimenti arrivati da chissà dove, ma arrivati appunto regalati, donati dallo Spirito del Signore. Ed è quello che anche oggi dobbiamo imparare a chiedere per le nostre famiglie, per le coppie, per le famiglie. Dobbiamo chiedere veramente che lo Spirito del Signore soffi su ciascuno di noi e ci doni quella capacità di riconoscere Gesù che ha avuto anche Simeone. Simeone ha saputo riconoscere Gesù, la presenza di Gesù nel Tempio grazie all'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. E mosso dallo Spirito si recò al Tempio. Allora anche noi come famiglie dobbiamo credere a questa presenza dello Spirito Santo nella nostra vita cristiana, e credere che le nostre scelte, la nostra capacità di amarci gli uni gli altri, di perdonarci, di continuare un cammino cristiano, anche deriva tantissimo dalla presenza dello Spirito Santo, che in mezzo a noi ci dà la forza che da soli forse non avremmo mai avuto, non potremmo mai avere. Quindi un altro richiamo che possiamo fare nella lettura di oggi, nella festa di oggi, è quella di non cessare mai di invocare l'azione dello Spirito nella nostra vita singola, nella nostra vita di coppia, nella nostra vita di famiglia.
Thank you.
Gesù nacque in una famiglia. Penso che il Signore avrebbe potuto inventare sicuramente qualcos'altro, poteva venire in modo diverso, spettacolare, come una persona importante. E invece no, viene come un figlio all'interno di una famiglia, come è stato già detto, semplice, umile, piccola. Sceglie di nascere in una famiglia umana e questa famiglia umana l'ha formata lui stesso perché è il Signore, e l'ha scelta in uno sperduto villaggio della periferia dell'impero. E ci rimane lì per 30 anni, no? E certamente ciascuno di noi potrebbe dire: ma il Signore che è venuto per salvarci, perché ha fatto tutto questo? Perché evidentemente qualcosa di importante c'era, ed era appunto la famiglia. Lì c'era la famiglia e questo ha un significato, non è qualcosa di in più, di inutile o di sprecato. Stava formando qualcosa di importante, stava creando qualcosa di importante. La famiglia è fondamentale per la nostra vita e anche per la vita di Gesù. È lì che Gesù ha imparato, è divenuto uomo. E allora pensavo che anche le nostre famiglie piccole, umili, anche quelle in difficoltà, tutte le famiglie, come è stata la famiglia di Gesù, possiamo in qualche modo accogliere il Signore nella nostra vita, pur nei limiti, e così non solo migliorare noi stessi, ma anche il mondo intero, se facciamo spazio a questa presenza nel nostro cuore, nelle nostre giornate. Questa è la giornata della famiglia, della Santa Famiglia, ma è anche la giornata della nostra famiglia. Ci richiama a come viviamo noi nelle nostre famiglie, e il Vangelo ci richiama proprio al tema anche della fede. Vediamo appunto l'anziano Simeone, no? Che attende l'uomo giusto e timorato di Dio, che aspetta la salvezza di Israele, e come ha ricordato Irene, con lo spirito e con la fede, quindi riconosce che in quel bambino c'è il segno di contraddizione, c'è il Signore, e per fede che riesce a farlo. E allora anche la nostra famiglia, umile, piccola, con tutti i limiti, può diventare il luogo in cui riconosciamo attraverso la fede la presenza del Signore, perché lo accogliamo nella nostra vita e perché appunto lo vediamo e lo accogliamo nei fratelli con cui appunto facciamo questo cammino nella nostra vita. Ecco, penso che la giornata della famiglia, che ricorda appunto, celebra la Santa Famiglia, celebra anche la nostra famiglia, ci ricorda l'importanza del ruolo della famiglia, come appunto è stato chiamato il santuario della vita, per ricordare proprio l'alta dignità a cui ciascuno di noi è chiamato nella famiglia, perché è chiamato non solo ad accogliere il dono di Dio che è ciascun figlio, ma a far crescere la presenza di Dio nella nostra vita e ad accogliere chiunque si avvicini nella nostra vita, anche se non figlio. Ecco, diventi proprio il luogo di accoglienza di Gesù, che diventa accoglienza di tutti coloro che appunto incontrano le nostre famiglie. E poi un'ultima cosa che volevo sottolineare: al termine di questo Vangelo si dice proprio che il padre e la madre si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Nel Vangelo si ritorna spesso su questo tema, no? Il padre e la madre non capiscono Gesù, si stupiscono di lui. A me colpisce molto questo. Avevano appunto ricevuto da Dio una chiamata. Maria appunto era stata chiamata a diventare la madre di Dio, Giuseppe, quindi avevano ricevuto già dei segni, eppure si stupiscono, no? Ecco, questo mi fa pensare, mi fa riflettere, perché nel cammino di fede bisogna sempre ricominciare, non è mai dato per tutto, ogni giorno si ricomincia, ogni giorno la fede è rimessa in discussione, ogni giorno, come ha ricordato Irene, bisogna chiedere lo Spirito, perché è solo attraverso questo che possiamo vivere la nostra vita di fede. E noi pensiamo che lo Spirito sia qualcosa di straordinario, che si fa sentire in modo eccezionale, In realtà lo spirito molto spesso, nella maggior parte dei casi, agisce silenziosamente, come in questa famiglia umile e piccola. Agisce nel nostro cuore, parla attraverso il nostro cuore, la verità che c'è nel nostro cuore, la parola vera, attraverso le persone che ci sono accanto, che ci parlano, attraverso gli eventi. È così che parla lo spirito. E quindi dobbiamo proprio attraverso la preghiera diventare più attenti a questa voce che parla silenziosamente e sommessamente e che pure ci guida nella vita, nei momenti difficili, nei momenti belli e ci indica il cammino.
Proviamo a pensare a questo Simeone che vecchio, avanti negli anni, prende tra le braccia Dio. Avrà aspettato il suo turno probabilmente per officiare, ma puntualmente lui era in attesa e prende tra le braccia Dio. E questo Dio gli viene consegnato da Maria, da Giuseppe. E quindi il Signore fa, questo momento di presentazione al Tempio, fa un ingresso ufficiale della comunità di allora. E questo uomo lo prende in braccio. È il segno di un Israele che accoglie tra le sue braccia, dentro il suo popolo, il Dio che viene. Il Dio promesso da secoli, profetizzato da Isaia e da tanti personaggi famosi dell'Antico Testamento, che viene poi accolto, raccolto, preso tra le braccia. E poi un altro particolare, questi anziani, tra l'altro dopo ci sarà subito un altro episodio di un'altra persona anziana, una donna che anche lei attendeva la venuta del Salvatore, troviamo che Simeone guarda, vede, mosso dallo Spirito Santo, avanzando, staccandosi dalla folla, tenendo le braccia verso Maria e Giuseppe, che in fila, come genitori, vi portano il bambino. E poi questi occhi che contemplano, ora i miei occhi hanno visto la salvezza. Non si era arreso Simeone alla monotonia delle cose che passano. Non si è dimesso prima, era anziano. Piuttosto grida col suo canto l'ora della salvezza. Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Allora proviamo a situarci vicino a Simeone. Proviamo a lasciar cadere questo brano di Vangelo dentro la nostra vita, dentro la vita delle famiglie. Si tratta di prendere in braccio, di prendere con sé Dio, camminare con Lui per le strade della vita, ma all'interno, nella conduzione familiare della coppia, di prenderlo in mano, di rendere presente anche con l'immaginazione, ma Lui è già presente, quindi è una presenza reale, concreta, anche se non si vede, di lasciare spazio, di prendere con noi il Signore dentro la vita familiare e di guardare e ritenere che questo bambino, questa presenza di Dio, che sembra essere insignificante, perché di fatto sembra quasi un assente più che un presente, ecco, di guardare a Gesù come colui dal quale si sprigiona la salvezza. Ora i miei occhi hanno visto la salvezza, ora posso andare in pace. Ecco, allora il prendere in braccio e il guardare a Gesù presente dentro la nostra vita e dentro le nostre relazioni familiari ci condurrà a fare l'esperienza della salvezza.
Per introdurci appunto al mistero della Santa Famiglia, la liturgia ci presenta come seconda lettura un brano tratto dalla lettera di San Paolo ai Colossesi. E appunto, scrivendo ai cristiani di Colossi, Paolo affronta il tema del vivere nella realtà quotidiana secondo Cristo stesso, secondo la dignità dei risorti. E inizia così il brano: «Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri». Ecco, questa serie di atteggiamenti, abbiamo visto, sono atteggiamenti che bisogna mettersi addosso come un vestito, no? Dice rivestitevi, e il riferimento è proprio alla veste bianca del battesimo, la veste bianca che rappresenta la novità del cristiano che nel battesimo è un risorto in Cristo. Ecco, questa veste bianca si concretizza nella vita di tutti i giorni attraverso degli atteggiamenti che sono proprio il vestito del cristiano. Vedete, sono sette, no? Sette è un numero particolare. Li contiamo: tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportazione, sopportandovi vicenda e perdonandovi. Ecco, è come se questi sette atteggiamenti fossero sette stoffe preziose. Quindi un richiamo non tanto a un'emozione o degli stili emotivi, ma ad atteggiamenti reali, concreti, di servizio. E poi nell'ultima parte del brano, questa legge dell'amore viene applicata ai vari membri della famiglia. Qui troviamo sicuramente un linguaggio che risente del contesto culturale dell'epoca, della cultura ebraica di allora, parlando dei rapporti tra moglie e marito. Dice: voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene del Signore, voi mariti amate le vostre mogli. Anche qui però, se andiamo un po' al di là delle parole così come suonano, possiamo trovare la novità del messaggio cristiano pur nella cultura del tempo. Il verbo usato per esempio per indicare la sottomissione della moglie è lo stesso che indica la sottomissione di Gesù al Padre, che è una sottomissione di dono e di amore, ed è lo stesso verbo che San Paolo usa per esempio nella lettera ai Galati, dicendo ai cristiani: mediante la carità siate sottomessi gli uni agli altri. Non è una sottomissione perché esiste una gerarchia di superiorità e inferiorità, ma è quel mettersi a disposizione per amore, con lo stesso stile con cui Gesù si mette a disposizione del Padre e con cui in fondo Dio stesso, no, nell'incarnazione si mette a disposizione degli uomini. E poi quando dice voi mariti amate le vostre mogli, il verbo è agapao, quel modo greco di dire amore che è lo stesso che esprime l'amore di Dio verso l'uomo. Quando San Giovanni dice Dio è amore, il verbo è questo, no? Dio è agape. Ecco, quindi vuol dire che l'amore coniugale è stampato e modellato sul modello, appunto, sul riferimento dell'amore di Dio per l'umanità. Ecco, allora è molto bello, no? Vedere come pur all'interno dei riferimenti culturali del tempo il cristianesimo inietta un concetto nuovo, che non è più quello di una sottomissione gerarchica, ma è quella di una comunione d'amore che deve essere modellata poi su quel modello di relazione che è il modello della relazione di Dio con l'uomo. Come Dio ama gli uomini, come Cristo ama la Chiesa, di questo stesso tipo è chiamato essere l'amore coniugale.
Nella lettera che ha già citato anche Marco di San Paolo ai Colossesi, a un certo punto si dice: «La parola di Cristo abiti fra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori». Ecco, a me sembra che questa frase possa andare benissimo per ogni coppia e per ogni famiglia. È importante che in ogni coppia, in ogni famiglia, la parola di Cristo abiti nella sua ricchezza. Quindi è importante che ciascuna coppia, e anche con i figli, prenda in mano la parola di Dio e la legga, la mediti e la venga a conoscere, perché è la parola di Dio che ti cambia, che ti converte, che ti fa camminare secondo lo Spirito del Signore. È una grande ricchezza la parola di Dio, non solo la parola di Dio seguita anche dai momenti di preghiera, dai momenti in cui ti metti davanti al Signore, non solo da solo, ma anche con tuo marito, con tua moglie e a volte anche con i tuoi figli, per rendere grazie al Signore della vita che ti ha dato, dell'amore di cui ti ha circondato, delle cose belle e buone che ti ha posto dinanzi, e anche per rendere grazie di poter vivere anche i momenti di fatica, i momenti di dolore, i momenti di smarrimento, sapendo che il Signore Gesù veglia anche su questi momenti, è presente anche in questi momenti, non ci lascia soli, anzi, credo che ancora di più nei momenti di fatica, nei momenti di smarrimento, la coppia e la famiglia debbano stare ancorati alla parola del Signore, debbano stare sulla parola del Signore, nella preghiera al Signore, perché è attraverso la preghiera, attraverso la parola, che si riceve l'aiuto per andare avanti quando tutto va bene e per andare avanti quando le cose magari si fanno più complicate, sia magari tra marito e moglie, sia anche tra papà, mamma e figli. Non sempre le cose vanno magari come vorremmo, no? Nella vita ci sono i momenti di difficoltà, i momenti in cui si fa fatica a capirsi, eccetera. Però grazie alla parola, grazie allo Spirito Santo, grazie alla preghiera, possiamo andare avanti con forza, con speranza, con fiducia, certi di non essere mai abbandonati dall'amore del Signore. L'amore del Signore ci avvolge sempre e ci porta avanti, ci aiuta ad andare avanti. L'altra cosa che mi veniva da ricordare è quella di rendere grazie sempre, cioè non dimenticarci di questa presenza amorevole, attenta del Signore Gesù nella nostra vita, e quindi di imparare a ringraziare, sia quando questa presenza la si sente, sia quando la si avverte meno, però nella certezza che comunque sempre c'è, che credo sia quello che sempre hanno sperimentato Maria e Giuseppe. Si sono sempre sentiti accolti e circondati da questa presenza, da questo amore che si è incarnato nel figlio, ma che comunque già c'era e già guidava la loro vita, al punto che sono diventati capaci di obbedienza fino alla fine, dare credito alla parola del Signore e di viverla poi nella loro vita di sposi e anche nella loro vita di genitori. E l'altra parola su cui mi volevo soffermare è lo stupore. Angela prima ha letto l'ultima frase del Vangelo che dice: il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Ecco, io credo che anche noi dobbiamo imparare a stupirci di cosa? A stupirci della grandezza di Dio, a stupirci della sua presenza nella nostra vita di coppia, nella nostra vita di famiglia, nella nostra vita di individui anche, al punto di riuscire a sentire un po' quello che forse ha sentito Simeone. Quando ha preso in braccio il bambino Gesù e l'ha riconosciuto come Dio, ha preso in braccio Dio, se noi ci pensiamo, una cosa grandissima, ma forse anche dobbiamo credere che il Signore Gesù si lascia prendere in braccio, vuole che noi lo prendiamo in braccio, vuole che noi lo teniamo vicino, vicino alla nostra vita, vicino nella nostra famiglia, e quindi stupirci di questa presenza così grande che si fa così piccola, che si lascia prendere in braccio, che si lascia abbracciare, imparare ad abbracciare il Signore Gesù e attraverso il Signore Gesù imparare ad abbracciare anche i fratelli, quelli che abbiamo vicino, e essere certi di questa salvezza. Simeone dice: ora lascia che il tuo servo Vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Una salvezza che abbraccia tutto e tutti. Abbraccia le genti, quindi abbraccia le persone lontane, le persone che non conoscono, che non sanno, e gloria per il popolo di Israele, gloria per ciascuno di noi. Quindi, ecco, essere grati di questa presenza, essere grati di questa presenza che ci accompagna in ogni istante della nostra vita e anche nella quotidianità della nostra famiglia.
E con queste riflessioni di Irene noi possiamo chiudere questo nostro momento di commento alla liturgia della parola di questa domenica dedicata alla famiglia. Un augurio di buona domenica, di buona festa da parte di Padre Gianni,
Marco,
Angela
e Irene.